Eccoci qua di nuovo in diretta con voi per l'ultima ora di Maracanã prima di cedere la linea stadio aperto, prima di chiudere questa settimana. Naturalmente vi ricordo che domani saremo in diretta a partire dalle ore 13, sia sabato che domenica dalle 13 fino alle 20. Vi terremo compagnia, ecco, cominciano ad allungarsi fine settimana per poi entrare nella settimana successiva, dove andremo, vi accompagneremo fino alle partite di Coppa Italia. Ci saremo naturalmente nei serali durante le partite, ritornerà un po' in piedi tutto quello che c'era prima di questa sosta, quindi con i live, con i serali, poi pian piano vi racconteremo un po' tutto quanto nel corso della settimana. Vedo Cinzia di nuovo con me, ciao Cinzia, ben ritrovata.
Ciao Marco.
E allora vanno avanti anche i vostri sondaggi, adesso poi ne recuperiamo qualcuno, anche qualche curiosità in attesa dell'arrivo dei prossimi ospiti. E dunque ci sono, stavo leggendo, 14 sono gli infortunati fino a questo punto. La Serie A tornerà in campo tra circa due settimane, dopo mesi di stop i muscoli dei calciatori ne risentono, sono già 14 i giocatori con problemi fisici. Gli ultimi in ordine di tempo, abbiamo già detto durante appunto la diretta, sono Gianluca Mancini della Roma, che starà fuori una decina di giorni per un problema al gomito, e poi Meite alle prese con un affaticamento muscolare, mentre da quello che leggiamo, Cinzia, la situazione invece di Milinkovic è più incoraggiante, perché lo stesso professor Pulcini dice Milinkovic è in gran forma, sarà pronto per la ripresa. Quindi allontana un po' tutte quelle preoccupazioni che avevamo letto ieri intorno a Milinkovic e Savic.
Sì. Poi anche oggi è stato a riposo, sì. Quindi è una situazione che ogni giorno verrà monitorata. Il fatto, diciamo, il segnale importante e positivo è che poi ieri abbia saltato addirittura la risonanza che era stata programmata, proprio perché hanno visto che non c'era bisogno di fare risonanza, però in questo momento è a riposo.
Questo momento a riposo per Milinkovic e Savic, e poi abbiamo già letto prima, ma li andiamo a recuperare ancora. Il Paris Saint-Germain tenta la Juve Paredes per Pjanic, quindi un altro possibile scenario per il giocatore bosniaco, il centrocampista centrale della Juventus. Però diciamo così, che al giocatore piace più l'opzione Barcellona, almeno da quello che stiamo leggendo. Intanto c'è già con noi Massimo, vado a presentare Massimo Paganin. Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, abbiamo un problema con gli altri due ospiti. Va bene, intanto va bene, allora andiamo avanti con Massimo, perché c'è qualche problema con il direttore Sconcerti per un motivo di lavoro, quindi vediamo un attimo di poter sistemare la cosa. Massimo, allora riparto proprio da questa considerazione di Paredes, Paredes Pjanic, ma il giocatore vuole il Barcellona, quindi Paredes è un giocatore che ci potrebbe star bene nel centrocampo della Juventus, al di là adesso della volontà di Pjanic.
Sì, però al di là mancherebbe la qualità di Pjanic come play, come costruttore dal basso. Paredes ha delle qualità, ma non sono quelle essenzialmente, per cui potrebbe venire meno quel tipo di qualità. La Juve eventualmente dovrebbe pensare di poter prendere qualcun altro in quel ruolo. Non ha giocatori con le caratteristiche di Pjanic in grado di verticalizzare, soprattutto di avere quella capacità di giocare sia sul corto che sul lungo. Perciò, a mio modo di vedere, non sarebbe così semplice, però ripeto, credo che Sarri abbia fatto le sue valutazioni e abbia comunicato alla società dicendo quello del quale lui necessita e ha bisogno.
Sì, infatti. Allora, senti Massimo, invece ti voglio chiedere un po', stavo vedendo un po' il sondaggio che abbiamo noi sul nostro Twitter ufficiale, sulla di TMV Radio, chiedendo tra Jovic e Milik in chiave Milan chi preferite. Sta vincendo di poco in questo testo a testa Jovic. Tu chi sceglieresti?
Ma non so, Jovic mi sembra che non abbia fatto benissimo quest'anno, è vero che è molto giovane, ma non ha fatto benissimo quest'anno. Ha faticato molto e ha giocato poco. Ha fatto una buona annata là in track di Francoforte, stiamo parlando di quello di Jovic, giusto?
Sì, del Real Madrid.
No, difatti all'Line track di Francoforte ha fatto una buona annata, ma Real Madrid è stata un'annata piuttosto complicata e difficile, mi sembra. E quindi la Juve sarebbe un'altra grande squadra, ma credo che incontrerebbe le stesse difficoltà che ha incontrato al Real Madrid, e di conseguenza, a mio modo di vedere, secondo me deve fare ancora un percorso di crescita importante, e credo che possa, da questo punto di vista, aspettare ancora un po', no? Io preferirei Milik in questo momento, perché ovviamente è una prima punta, mentre Jovic non è una prima punta strutturata in grado di tenere sul pallone e di far salire la squadra. Se dovessi giocare con Cristiano Ronaldo, è chiaro che Cristiano Ronaldo ha bisogno di una punta davanti che gli apra il gioco e gli dia la possibilità poi di muoversi su tutto il fronte d'attacco.
Quindi tu preferiresti Milik da questo punto, forse si sposerebbe un po' di più con l'idea di calcio di Ragnik.
Ah, pardon, scusami, tu parlavi per il Milan, scusami,
ho capito male
io, perché sto salendo in macchina, scusami.
No, non ti preoccupare, per il Milan, Milan.
Dopo che mi hai detto, per quanto riguarda il Milan, allora sì, direi comunque Milik da questo punto di vista, perché ha bisogno di una punta di riferimento. Adesso dipende da come vorrà giocare Ragnik, se dovesse essere lui oppure no, perché questo è il punto essenzialmente. Però direi che ancora preferirei Milik. Comunque il Milan comunque ritorna ad essere una delle squadre importanti, delle grandi squadre. Non sarebbe facile per Jovic, perché comunque, come ho detto, è una seconda punta. A mio modo di vedere, per quel sistema di gioco ha bisogno comunque di un 4-4-2 o comunque di un 4-3-3, potrebbe fare anche l'esterno, ma lui la prima punta, la punta centrale, non può farla con le caratteristiche che ha. E allora preferirei comunque Milik, che sa giocare spalle alla porta, che con quel sistema di gioco ci ha già giocato, perché l'Eintracht non giocava con un 4-3-3, al Real Madrid ha giocato in quel modo, ma aveva davanti logicamente dei giocatori importanti sotto tutti i punti di vista. Credo debba fare un percorso di crescita, torno a ripetere, e comunque io voterei Milik ancora, proprio perché ha caratteristiche importanti come prima punta, ha dimostrato di saper segnare, di far gol e di far giocare anche la squadra. Quindi direi che da questo punto di vista, a mio modo di vedere, qualche punto di vantaggio ce l'ha Milik.
Quindi Milik in questo caso. Vado da Cinzia.
Sì, perché comunque con l'arrivo di Ragnik, se insomma mai dovesse arrivare, lui che a lui piacciono i giocatori giovani, chi rimarrà di questa rosa? Che comunque è un Milan già di per sé giovane.
Sì, per quello sì, è vero che a Ragnik piacciono i giocatori giovani, però il Milan non si può permettere di avere una squadra troppo giovane dalla quale cominciare. Adesso è una bella idea, ma il Milan è una di quelle squadre che nel nostro campionato deve vincere subito. Non c'è tanto tempo, i tifosi non aspettano moltissimo, anche perché sono diverse annate e il Milan sta facendo un po' di fatica, quindi da questo punto di vista direi che credo si aspettino una campagna acquisti importante e comunque dei giocatori che siano in grado di far fare il salto di qualità alla squadra.
C'è anche una valutazione del nostro ascoltatore, quindi rimango da Cinzia ancora.
Sì, anzi, qualifica per l'Europa League, penso che abbia bisogno di due attaccanti, ci scrive Daniele.
Due attaccanti, dice, quindi è importante, diciamo, ampliare il reparto offensivo.
Sì, sicuramente il reparto offensivo è quello che ne ha risentito di più negli ultimi anni. Sono cambiati tantissimi giocatori, ne sono passati molti, è stato preso anche Ibrahimovic per cercare di far fare un salto di qualità, ma è chiaro che non si può puntare su Ibrahimovic per la ripartenza, per la ricostruzione di una squadra, visto considerato l'età di Ibrahimovic. Non vengono messe in dubbio le qualità, ma è chiaro che se una squadra si deve rifondare e deve ripartire, deve partire da qualche cosa di un po' più concreto. Però credo che al di là di tutto, quello che si aspettano i tifosi del Milan è che la società faccia degli investimenti importanti e decida di investire su dei giocatori che sono già dei giocatori affermati. È chiaro che il Milan in questo momento non è più un club di primissima fascia al momento. Beh, quindi i giocatori non vengono perché non c'è la possibilità di giocare alla Champions League, ci dovrebbe accontentare, tra virgolette, di giocatori ovviamente di una qualità inferiore rispetto al top. Però i giocatori importanti li deve prendere, perché deve tornare a vincere nel più breve tempo possibile, deve poter tornare in Europa e nell'Europa che conta. Quindi ti lasci, al di là di tutto, le considerazioni devono essere fatte su dei giocatori, è vero, giovani, ma che abbiano già alle spalle dei campionati importanti, perché la maglia del Milan è una maglia pesante, indipendentemente da tutto. Non è semplice arrivare e fare bene al Milan.
Non è semplice. Allora, diamo anche il buon pomeriggio, lo abbiamo disturbato al volo e lo ringraziamo tantissimo, Alessandro Iacobone, milanista evoluto, ormai lo voglio presentare sempre così. Ciao Alessandro, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Marco, ciao Cinzia, ciao a tutti.
Ciao.
Senti Alessandro, al volo, prima abbiamo affrontato questo tema, te lo chiedo anche a te in apertura, abbiamo parlato con Massimo Paganin, Jovic o Milik? Perché qui si sono divisi gli ascoltatori, in chiave Milan naturalmente.
Ma l'unica incognita sul giocatore del Napoli, che conosciamo sicuramente molto di più rispetto a Jovic, soprattutto sappiamo quale potrebbe essere il suo apporto già nel campionato italiano, che è già vissuto, purtroppo è la condizione fisica, gli infortuni che si è portato dietro, che hanno condizionato il suo rendimento, nonostante la percentuale di gol realizzati barra presenze sia più che positiva, e per questo è anche nel mirino dei rossoneri. Solo che visto che uno dei problemi del Milan è stata proprio la panchina lunga, e visto che ci avviciniamo a un mercato un po' particolare dove saranno fatti dei sacrifici, ma più di tanto non si potrà fare, conviene puntare, a mio avviso, su un giocatore dalla tenuta fisica, non dico garantita, perché nel calcio purtroppo questo non è possibile, ma che non dia sorprese, perché se dovesse esserci un'interruzione durante la stagione, il Milan si ritroverebbe comunque senza degli sostituti come prima punta.
Anche questo è una valutazione da fare, Massimo, no? Poi sulla tenuta fisica di un giocatore. In effetti Milik, questo dobbiamo dirlo, un giocatore le cui qualità non si discutono, però è reduce comunque da degli infortuni, e il pensiero in questo senso ci può stare.
Credo di sì, credo che al di là di tutto la condizione fisica sia determinante. Anche Jovic però ha avuto dei problemi adesso, anche lui non è che sia esente da questo punto di vista da problemi dal punto di vista fisico, per cui sono delle valutazioni da fare, delle considerazioni ovviamente molto approfondite che deve fare la società indipendentemente da tutto. È chiaro che Milik purtroppo per quanto riguarda le ginocchia ha dimostrato di essere un po' fragile, però sai, sono giocatori che hanno subito delle operazioni e poi hanno dimostrato di sapersi riprendere, hanno dimostrato di essere in grado di avere delle qualità importanti. Le qualità credo lui abbia dimostrato di averle, perché la media gol rispetto alle partite giocate è molto molto alta, e come detto dipende poi dal sistema di gioco che si vuole adottare. Se dovesse essere un 4-3-3, quindi con una prima punta unica, serve un giocatore con una grande fisicità in grado di giocare sia a spalle alla porta che di attaccare la profondità. Milik ha già giocato con questo sistema di gioco anche con Sarri, perciò direi che da questo punto di vista è in grado sicuramente di dare il suo apporto. Per Jovic, ripeto, prenderete un giocatore che viene da campionati stranieri, comunque è molto giovane, non lo so se sarà in grado o dovesse essere in grado di sostenere, diciamo così, tutto l'attacco del Milan. Ripeto, poi i tifosi, l'ho già detto prima, ma i tifosi del Milan credo si aspettino molto, proprio perché negli ultimi anni ci sono stati dei problemi abbastanza importanti, e credo vogliono tornare in giro di poco tempo a rivedere il grande calcio anche a livello europeo.
Sì. Mm-hmm. E che ci sta anche, no? come diciamo così, desiderio. Torno di nuovo da Cinzia.
Allora, leggo anche una notizia da Tutto Sport, dove si parla di un Paris Saint-Germain, a questo punto possiamo dire scatenato, perché si parla dell'assalto per Ben Nasser, e quindi il Milan adesso ci pensa. Allora, vado da Alessandro per sapere cosa ne pensa.
Che dici di questo pensiero?
Ma più che pensiero, il problema è che è spuntata una clausola della quale nessuno era a conoscenza, e che istintivamente ho smentito, perché l'ho appresa durante una live sul mio canale YouTube, e non ero a conoscenza, tanto che parlando anche con persone ex Empoli vicine al giocatore, anche loro sono cascati dalle nuvole. Questo è vero che si parla di 50 milioni, è vero che si parla di una soluzione unica di pagamento che tanta è manna scesa dal cielo in questo contesto, soprattutto post Covid-19, però è anche vero che ho alzato delle perplessità per il semplice fatto che il Milan non è nella condizione di poter sostituire la ruota sinistra per comprare quella destra.
perché sennò sempre fermo al palo rimane. L'unica certezza, una delle poche certezze, è proprio Benatter, e ho avuto assicurazioni da parte di fonti vicine al Milan che l'asse Benatter, Theo Hernandez e Romagnoli verrà mantenuto. È vero che nel calcio mai dire mai, e di fronte a una proposta di questo genere tutti vacillerebbero, ed è giusto che il Milan, anche nelle condizioni di bilancio nel quale si trova, faccia un pensierino e ci pensi, ci ragioni. Però è chiaro che da tifoso filo milanista mi chiedo se sia giusto continuare a sostituire, ripeto, la ruota a sinistra per trovare la destra, avendo certezze di come funzioni la sinistra, tante incognite sugli nuovi acquisti per la destra. Quindi quello che dico è sì, l'attenzione fa piacere, è un giocatore che ha avuto una stagione ottima, secondo me ha precedente miglioramento, un delta di miglioramento ancora non espresso e importante. Mi risulta che il Milan lo voglia tenere, mi risulta che il Paris Saint Germain e il City siano in corsa, ma che per esempio il Paris Saint Germain non abbia dei contatti proprio freschi. Parlando con l'entourage del giocatore mi diceva che non è che ha sentito Leonardo recentemente, e poi il Paris Saint Germain ha altre priorità, ha un centrale perché Thiago Silva probabilmente se ne va via, perderanno Kwasi, che mi auguro scelga la sponda rossonera su invito di Ragnik, ma cercano in altri ruoli, e anche loro non possono spendere e espandere proprio per i problemi del Covid-19 che abbiamo citato prima. Quindi è ancora, diciamo, secondo me è un passo troppo avanti considerarlo una trattativa. Non c'è trattativa né col City né col Paris Saint Germain, questo secondo le mie fonti.
Massimo, parliamoci chiaro, se devo pensare al futuro, alla prospettiva, Theo Hernandez e Benasser devono rimanere. Cioè, se tu mi parli di un Milan giovane che vuoi fare con Ragnik, non puoi pensare di... capito? Cioè, non ha senso. Allora c'è qualcosa che non va. Se uno dei due dovesse partire, ecco.
Direi di sì, nel senso che come ho detto prima, i giovani servono giovani di qualità. Loro hanno dimostrato di avere grandissima qualità, sia Theo Hernandez che Benasser a centrocampo. Devono ancora fare un percorso. Credo che Theo Hernandez sia un po' più avanti rispetto a Benasser per quanto riguarda la qualità. Però direi che hanno dimostrato di avere grandissime qualità e di poter stare nel Milan.
Alessandro, concludi te, poi cerchiamo di recuperare Massimo Paganin.
Sì, il discorso è logico, continuo io quello che voleva dire lui, perché immagino che voglia seguire la pista che ho detto prima. Vero?
È logico, no? Come diciamo pensiero, cioè non... Io capisco che si muove il Paris Saint Germain e quindi va a cercare i giocatori di talento, ci mancherebbe, perché Benasser comunque è un buon giocatore, io ritengo che ha dei margini di crescita importanti, è un centrocampista che può comunque far bene in quella posizione, Theo Hernandez l'ha dimostrato, però mi sembra proprio logico, se tu vuoi costruire un Milan giovane e quindi vuoi puntare in questa direzione, non puoi dar via questi due.
Semplicemente per il semplice fatto che siamo il Milan, e con tutto il rispetto per i bergamaschi, non siamo l'Atalanta 2.0. Cioè, il modello è completamente diverso. Loro sono una focina di talenti che poi fanno maturare e rivendono, anche se stanno sempre meno cedendo i loro campioni, e i risultati poi si vedono in campo perché gli danno ragione. Però per Cazzi è sempre stato e anche la piazza bergamasca ha sempre accettato questo modus operandi. Al Milan non è fattibile. Al Milan avere la sensazione, cioè io parlavo nella live parlavo della differenza di comunicazione anche di fronte a determinate offerte. Se l'Inter reagisce dicendo, quando escono notizie da Barcellona su Lautaro, il giocatore è nostro, lo vogliamo tenere solo se si pagano i 111 milioni, se ne può parlare perché per forza per contratto se ne deve parlare vista la clausola, però noi vogliamo tenere il giocatore. Questo è un messaggio detto, chiaro, che fa felici anche i tifosi, perché dice vabbè, se lo perdiamo a fronte di una cifra, però non siamo proni di fronte all'invasione extra di questi club che vengono a fare shopping. È subire, scoprire la clausola in un secondo tempo e aver la paura, e parlo della tifoseria milanista, di perdere Benasser senza che si dica di fronte alle telecamere Benasser è incedibile, punto, e è una comunicazione un po' più debole, nel senso che non so se mi sono spiegato male.
No, è chiaro, il pensiero è chiaro, io sono molto vicino a quello che stai dicendo tu, cioè condivido, cioè devi dare poi un segnale forte in questo senso. Massimo, l'abbiamo recuperato proprio a chiudere, stavi completando il discorso e penso che è questo, no? Cioè il segnale deve arrivare proprio da dire questi due sono per noi una garanzia, sono il futuro e dobbiamo ripartire da questi. Cioè, io posso capire Donnarumma adesso, però
ecco, Donnarumma potrebbe essere un sacrificio eventualmente, adesso non lo so, ma quello del portiere è un ruolo un po' più complicato. Per Donnarumma immagino ci sono delle offerte enormi, poi dipenderà da lui, ma mi sembra che negli ultimi due anni ci sia stata sempre la possibilità che lui andasse via. Da lì potrebbe ricostruire il Milan, perché quello è uno dei giocatori, dei portieri più forti al mondo a mio modo di vedere in questo momento. Quindi, come dicevo, il Milan, non essendo di primissima fascia, potrebbe pensare di perdere uno dei giocatori più forti nel suo ruolo, perché le offerte potrebbero essere irrinunciabili. Però per quanto riguarda gli altri, sempre l'accostamento con l'Atalanta, ma è chiaro che lo storico del Milan è diverso da quello dell'Atalanta, per Champions vinte, per scudetti vinti, per trofei logicamente, perché il Milan, come ho detto, ogni anno dovrebbe essere una di quelle squadre che gioca per vincere lo scudetto. Detto questo, è chiaro che il segnale che deve arrivare dalla società è quello di dire i giocatori, per quanto siano giovani, ma in questo momento, che possano creare l'ossatura futura del Milan, li teniamo. A fronte eventualmente di un'offerta irrinunciabile potremmo pensare di cederli, ma altrimenti li teniamo e ci sono giocatori che non andranno da nessuna parte.
Sono d'accordo, serve anche un segnale in questo senso. Va bene, io ringrazio Alessandro Iacobone e Massimo Paganin per essere stati con noi, buon fine settimana, a presto, un grande abbraccio ad entrambi.
Grazie mille Marco, buon lavoro.